passiamo a parlare della Virtus, dopo aver sentito Andrea Contaldi, con cui abbiamo discusso di quella che è stata la difficile giornata del Brindisi e per la brutta sconfitta in casa con il Barletta. Ma ora passiamo alla Virtus e, come si dice, passiamo dalla padella forse alla brace. Abbiamo in diretta, come vi ho annunciato prima, Alessandro Zanzico, collega di Antenna Sud ovviamente. Alessandro, ci sei?
Sì, ci sono, ciao Walter, buonasera.
Buonasera a te Alessandro, ti ringrazio ancora per il tuo intervento. Allora, dicevo, passiamo dalla padella alla brace, perché ovviamente da un brutto Brindisi che ormai non gioca benissimo da un po' di partite a questa parte, dove non riesce a fare tanti punti, sono due sconfitte consecutive, so che tu segui anche il Brindisi, quella di Matera e questa in casa con il Barletta, però ahimè neanche la Virtus se la passa bene, perché ieri ennesima sconfitta in quel di Castellammare di Stabia con la Juve Stabia, dove ha visto D'Agostino andare due volte in gol nel primo tempo e il Francavilla non è riuscito, come dire, a riacciuffare un bel nulla.
Sì, dici bene, seguo anche il Brindisi, diciamo che il girone H di Serie D e il girone C di Serie C sono diventati ormai un po' il mio pane quotidiano e va benissimo così, perché sono categorie super affascinanti e molto interessanti a discapito di quanto in molti possano pensare. Ecco, intanto concedimi di fare un piccolo appello a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento: approfittate della sosta mondiale per avvicinarvi a quello che è il calcio locale, a quello che è il calcio nostrano, a quelle che sono le categorie cosiddette inferiori, perché secondo me potrebbero tutti appassionarsi realmente, perché sono due campionati ben livellati, entrambi verso l'alto. Se nel girone H di Serie D ci sono tante pugliesi nei primi posti della classifica, in tanti ambiscono a vincere, e non c'è neanche più quella grande differenza tra neopromossa e big, nel girone C di Serie C invece già una bella spaccata la classifica è stata data. Vediamo quelle che sono le tre regine, le tre grandi protagoniste, ossia Catanzaro, Crotone e Pescara, e poi un po' via via tutte le altre, tra sorprese e delusioni. E fra le delusioni non possiamo non mettere appunto la Virtus Francavilla, partita con degli obiettivi sicuramente molto più rosei rispetto alla classifica che la vede adesso protagonista. È una Virtus che non vince praticamente da un mese e mezzo, l'ultima vittoria a Monte ormai al primo ottobre scorso contro la Fidelissandria, esatto, nel derby. Nelle ultime sette sono arrivate 4 sconfitte e 3 pareggi, insomma numeri non proprio da Virtus, ma se la prestazione nella maggior parte dei casi non è mai mancata e quindi si può attribuire tanta colpa alla sfortuna, alle circostanze e via dicendo, ieri a Castellammare abbiamo visto una brutta Virtus, e questo va detto con grandissima chiarezza. 2 gol della Juve Stabia, l'espulsione di Maiorino, poi rimontare 2 reti in trasferta in 10 contro 11, lo sappiamo, non è che non è facile, è semplicemente quasi impossibile.
Certo, ma che partita hai visto? Raccontaci un po' brevemente quella che è stata la partita, cioè, perché è davvero difficile ogni domenica poi raccontare quello che è effettivamente la partita, perché io ho ascoltato molte dichiarazioni di Calabro e nelle sue dichiarazioni c'è sempre qualcosa che è andato storto, ma anche questa domenica, tu invece questa domenica mi hai detto che davvero la Virtus è stata inguardabile.
Sì, diciamo che nel primo tempo davvero è emersa quella mancanza di idee che non si vedeva più da un bel po' di tempo. Non so se sto esagerando nel dirti che è una delle Virtus più brutte che io abbia visto negli ultimi 3 anni, nelle ultime 3 stagioni, persino quella che riuscì a salvarsi, che riuscì ad evitare la zona playout 2 anni fa in mano a Mister Colombo, che prese il posto di Troci, ne aveva qualcosina in più. Questa, in quanto interpreti, in teoria dovrebbe essere nettamente superiore, però vediamo che mancano le idee, vediamo che manca quel qualcosa e sta emergendo tanto la paura, l'ansia e la tensione, quasi di dover vincere apposta, e forse questo è uno dei motivi per cui la Virtus va sotto praticamente ogni volta al primo tiro in porta che subisce. Non subisce tanto in termini di occasioni, ma subisce tante reti, eppure se andiamo a vedere ci sono anche diverse parate. Esatto, ci sono anche diverse parate di Avella, ci sono state contro la Juve Stabia un paio di interventi prodigiosi, sebbene non sia stato brillantissimo in occasione del primo gol. Quindi penso che sia più un fattore mentale che tecnico, e l'unico modo per uscirne è chiaramente lavorando, ma non ho dubbi che questo già lo stiano facendo. Semplicemente, se dovesse arrivare una vittoria di quelle belle, di quelle convincenti, di quelle in cui non subisci gol, da lì si potrebbe ricominciare a tutti gli effetti. Quella partita fondamentalmente è stata questa. Il secondo tempo è anche difficile da commentare, perché la Juve Stabia aveva tutto l'interesse di addormentare la partita, e di conseguenza lì entrambi smettono di giocare e vanno praticamente ad annullarsi. Degna di nota soltanto un'occasione della Virtus a fine primo tempo, prima che venisse espulso Maiorino, un'occasione clamorosa, da mezzo metro a porta sguarnita, di testa, ha spedito sul fondo, quando davvero in quei casi 9 volte su 10 è gol, è stato molto sfortunato. Ecco, diciamo che se fosse andato quel 2-1 poi non si sarebbe creato il presupposto che ha portato all'espulsione di Maiorino, che tra l'altro salterà la partita con il Taranto, e qui metto un asterisco per chiudere dicendo un'ultima cosa. È normale che lì poi la partita cambia, entri negli spogliatoi con il minimo scarto ed entri per giocare il secondo tempo già con un altro piglio e con tutt'altro atteggiamento. Non è la prima volta che la Virtus si trova sotto di 2 gol, è successo con la Turris, è successo col Monterosi, è successo con l'Avellino, e in 2 circostanze su 3 sono riusciti ad acciuffare la partita. Chissà che non potesse accadere anche ieri, se solo quel gol fosse entrato.
Certo. E il presidente, secondo te, no, in questa situazione, anche perché io da quando la Virtus è in Serie C non ricordo forse una situazione in cui c'è, cioè, una situazione di classifica così tra virgolette drammatica, no? Ricordo sempre una Virtus che ha disputato bene o male campionati tranquilli, forse il primo e il secondo anno, però poi negli ultimi anni questa squadra ci aveva abituato ad una situazione di classifica, una posizione di classifica molto più tranquilla, anzi a ridosso se non nella zona playoff. Quindi non è neanche,
sì, ti ho detto, l'unico anno. Esatto, il discorso sta anche lì, perché giù trovi squadre che sono abituate a lottare con le unghie e con i denti per evitare di retrocedere. Questa squadra in teoria non è stata costruita per la salvezza, ma per qualcosa in più. Ecco perché ti dico che ad oggi siamo ancora a novembre, io dico ancora perché la classifica mi piace spesso guardarla dal nuovo anno in poi, perché per il momento non si può parlare di posizionamenti, si può parlare di punti, di distacco, perché ci sono ancora tante squadre chiaramente ancora appaiate, quindi non so se è prematuro parlare di una situazione critica. Penso che la partita di domenica, quella contro il Taranto, possa definirsi uno spartiacque del campionato della Virtus, anche una sorta di prova di maturità.
Sì, no, Alessandro, sai cosa mi preoccupa un po'? Il fatto che questi 13 punti siano frutto di tantissimi pareggi, e da molto tempo che la Virtus non riesce a... cioè è entrata in una specie di tunnel, quello è il problema, perché se una partita sì, una partita no, vedi, che ne so, il Potenza che è un punto su, il Messina che ha vinto due domeniche fa per 4-0, non ricordo, cose del genere. Cioè, ci sono squadre che sono insieme alla Virtus, però che di tanto in tanto riescono a piazzare una vittoria. Mentre la Virtus è già da un mese e mezzo che non riesce a vincere. Cioè, quello è preoccupante, secondo me.
Sì, ma il discorso infatti è tutto lì. È un campionato sicuramente molto strano. C'è chi lo definisce difficile, chi facile, chi livellato verso l'alto, chi verso il basso, chi equilibrato. A me piace definirlo strano, perché effettivamente ci sono squadre come l'Avellino, il Foggia o la stessa Virtus che fanno fatica ad uscire. Neopromosse come il Giuliano su tutti, che stanno facendo benissimo. Quindi è un campionato molto particolare, e va preso di conseguenza la Gelbison stessa, anche sì, anche perché tanti allenatori sono già saltati, quindi quest'anno più che mai è una Serie C un po' anomala, ma l'unico modo per uscirne è quello, fare una bella vittoria, così da poi poterci costruire mattone sopra mattone un filotto di buoni risultati, anche perché non sarebbe né la prima né l'ultima squadra che fa una cosa del genere. La stessa Juve Stabia era partita bene, poi per un periodo si era un attimo persa e da un paio di giornate a questa parte si è ritrovata, come vincendo una partita molto sporca contro lo stesso Giuliano. Il discorso fondamentalmente sta lì, a parziale attenuante di mister Antonio Calabro, che non voglio difendere a spada tratta, sia chiaro, però di attenuanti ce ne sono tante, quella numerica soprattutto. Ieri, ad esempio, per tutta la settimana ha lavorato, ha preparato la partita per giocare con Maiorino, Patiarno e Perez nell'ultimo allenamento si è fatto male. Ieri era sì allo stadio, però sugli spalti, in stampelle. Poi Ekuban si è fatto male a Crotone, ha subito questa botta al costato ed è ancora fuori. Tanti giocatori non stanno riuscendo a trovare continuità a causa degli infortuni. Giorno, c'è cioè, che si è rifatto male. Quindi il rischio adesso è andare a giocare la partita contro il Taranto, la stessa assenza di Murillo, pesantissima, perché per quanto mi riguarda lui è un giocatore chiave di questa Virtus. Tu rischi di andare a giocare contro il Taranto con una sola punta a disposizione, cioè Patierno.
Ecco, parliamo della
quindi
partita di
va
domenica.
Anche detto questo.
La partita di domenica col Taranto, che tu dicevi una specie di crocevia, perché ovviamente e poi se non dovesse fare risultato si entra davvero in un tunnel pericoloso.
Sì, assolutamente sì, anche perché troviamo due squadre completamente diverse. C'è il Taranto che è stata costruita con il naso storto dei tifosi che hanno spesso puntato il dito contro questa squadra e anche contro il cambio di allenatore, che però ad oggi si sta rivelando una manna dal cielo, Ezzelino Capuano. Quindi abbiamo una squadra su cui non ci sono aspettative, ma che comunque sta facendo bene, che è riuscita a vincere con la Viterbese per 2-1 grazie, a mio avviso, a due interventi non proprio eccezionali del portiere della Viterbese. Però ciò che conta sono i risultati, ciò che conta sono i punti che tu porti a casa al termine di ogni partita, e la classifica al momento vede il Taranto avanti. Ecco perché ti dico che non fare il risultato neanche contro il Taranto, oppure farlo in maniera rosicata, potrebbe essere un'altra mazzata per la Virtus, che ha bisogno di tornare a vincere. E la gara con il Taranto, secondo me, cade nel momento migliore, perché poi il calendario è abbastanza proibitivo. Hai Monopoli in trasferta, hai Catanzaro in trasferta, il Picerno di nuovo fuori, il Pescara in casa. Insomma, non il migliore dei modi per chiudere l'anno solare.
Alessandro, ti posso chiedere qualcosa sul Brindisi? Visto che con Andrea poi non ho affrontato. Che cosa vedi? Cioè, che cosa sta succedendo al Brindisi? Che è stata costruita una, secondo me, è stata costruita una squadra importante, con elementi che venivano da categorie superiori, che all'inizio hanno fatto bene, perché il Brindisi era sempre primo, secondo, ma adesso sono due giornate, quella sconfitta di Matera e la sconfitta ieri in casa con il Barletta, e in casa del Brindisi ovviamente c'è un gran malumore. Ieri c'era uno stadio non pienissimo, ma c'erano 4.000 tifosi, ma poi sconfitte del genere riallontanano quello che è un tifo che ormai, come dire, è stato bastonato per diversi anni e si stava riavvicinando con una certa fatica e con un certo sospetto allo stadio. Tant'è che il presidente martedì scorso, mercoledì se non erro, è dovuto intervenire, come dire, per far sì che i tifosi potessero tornare allo stadio.
Ecco, questo è un po' un paradosso, perché in teoria la vicinanza dei tifosi serve proprio in questi momenti e non quando la squadra già riesce a vincere senza. È qui che i tifosi devono dare man forte ed essere il cosiddetto dodicesimo uomo in campo. Io penso che sulla carta Brindisi, Casarano e Afragolese abbiano costruito le formazioni migliori per quanto concerne la qualità della rosa per ambire al salto di categoria. Poi la classifica in Serie D, così come accade quasi ogni anno, eccezione fatta per quello precedente in cui il Cerignola ha stravinto, ha visto un po' sparigliarsi le carte. Abbiamo ai piani altissimi il Barletta, il Nardò, il Fasano, squadre che sulla carta in teoria avrebbero tanto da invidiare alle altre citate, cioè Brindisi, Casarano e Afragolese, eppure sono sopra, eppure stanno giocando molto bene. Lo stesso Martina è resuscitato senza che ci fosse bisogno di un cambio di allenatore o altro. È un campionato di fiducia quello di Serie D. Io penso che il Brindisi al momento stia un po' soffrendo la pressione del dover vincere a tutti i costi, però conosco mister Danucci, conosco il presidente Rigliano, conosco il direttore Valentini, sono persone che io stimo tantissimo professionalmente parlando e anche umanamente, quindi sono sicuro che riusciranno ad uscirne, però non so, chiaramente non avendo la sfera di cristallo, se potranno vincere il campionato. Di sicuro partono tra le favorite, però attenti alle outsider in Serie D, quelle che ho nominato poco fa, lo stesso Barletta che pur essendo una neopromossa, il Nardò che l'anno scorso si è salvato per un pelo e quest'anno ha la miglior difesa, se non vado errato, dell'intera categoria.
Tre gol subiti, cioè davvero
solo tre gol subiti, sì.
Una cassaforte, secondo me i campionati si vincono così, con subire pochi gol, quindi è una serie
e in porta c'è un giovanissimo italiano, quindi è un campionato affascinante anche per questo. Però la Serie D ci ha insegnato che tante volte proprio quell'essere così sbizzarrini che ti dà quel qualcosa in più per arrivare poi a vincere il campionato. Poi è normale, serve la continuità, serve fare mercato bene, servono tante altre fattori, tante altre congetture, e sono sicuro che il Brindisi riuscirà ad uscire da questo momento, riuscirà comunque a rendersi protagonista. Però in D, a differenza di tutti gli altri campionati nazionali che conosciamo, ogni singolo punto non va mai lasciato al caso, perché sono quelli che alla lunga fanno la differenza in un campionato che secondo me è livellato molto verso l'alto.
Bene, io ti ringrazio Alessandro per la tua lunga e attenta disamina e della Virtus e del Brindisi, quindi si vede che sei oltre a lavorare per voglio seguire il Francavilla, ma sei un attento osservatore delle dinamiche della Serie D, quindi io ti ringrazio per il tuo intervento, spero di riaverti presto ai nostri microfoni, poi fra l'altro questa è anche a casa tua, spero che magari la prossima volta tu possa venire ospite in studio e quindi stare insieme in studio con te. Ti ringrazio per l'intervento.
Ma me lo auguro, sì sì, me lo auguro tantissimo, mi auguro che si possa riproporre anche questa bella chiacchierata tra Serie C e Serie D.
Bene, grazie Alessandro, buona serata.
A te.